www.containerradio.it.
Intervista del giorno.
E come sempre a quest'ora del nostro pomeriggio si parla di musica, lo facciamo anche oggi con un'altra bella chiacchierata radiofonica per parlare di un brano che stiamo ascoltando in questi giorni, intitolato Al momento della resa. Abbiamo con noi quest'oggi proprio il suo interprete e autore, Carlo Ozella. Benvenuto Carlo.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto qui a Container Radio. Naturalmente adesso grazie noi mille. Siamo curiosi di conoscere qualcosa in più, non solo del tuo brano ma anche su di te ovviamente.
Bene.
Cominciamo dal brano, che è una bella ballata, direi, un bel brano che si lascia ascoltare e fischiettare, e ho notato che entra subito in testa, tra l'altro, quindi...
questo è il segreto di una buona canzone, esatto. Anche quello.
Come mai proprio Al momento della resa, Carlo?
Ma guarda, è venuto fuori di getto questo titolo, questa immagine, e poi attorno a questo si è sviluppata un po' tutta la canzone. Il brano, diciamo, pur nella sua tra virgolette leggerezza, mi verrebbe da dire, come dicevi tu, un brano che si potesse appunto fischiettare tranquillamente, ma poi insomma un brano abbastanza anche arrabbiato, se vogliamo, un brano di rivolta, insomma, che dipinge degli scenari magari appunto non ancora attuali ma che potrebbero verificarsi. Ho voluto immaginare un po' che cosa potrebbe succedere se una situazione come quella che comunque in questi anni abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo dovesse essere esasperata, quindi se dovesse persistere un certo tipo di malaffare nella politica, una certa disonestà nel mondo della finanza, dell'economia, insomma tutti i temi un po' attuali che poi ritornano anche nel corso del disco. E quindi ecco, mi immaginavo insomma una sorta di giudizio universale, chiamiamolo così. Il momento della resa è il momento della resa dei conti, non della resa in senso del... non si parla certo di arrendersi, anzi il brano suona un po' come un invito a tenere alta la testa, a non abituarsi un po' a certe cose, ma anzi a esprimere fuori questa rabbia, questa rivolta, non chiaramente in termini violenti, anche se poi nella canzone insomma mi sono divertito a dipingere qualche immagine un po' così di guerriglia, di fumi, di fiamme, di insomma. Però ecco, sicuramente c'è dietro questo brano c'era sicuramente dei sentimenti, qualcosa che sentivo mio, ma che poi insomma so essere anche condiviso da molte persone. Il rischio spesso è quello di poi così di abituarsi, di pensare che vabbè, le cose poi in fondo vanno così, sono sempre andate così e continueranno a farlo. Invece io volevo un attimino così suonare una carica diversa, ecco.
A svegliare un po' gli animi, diciamo.
Sì.
Beh, cosa che fa anche tutto l'album, direi, perché il titolo dice tutto, il lato sbagliato della strada.
Sì, il lato sbagliato della strada mi sembrava una buona metafora per riscrivere quello che avevo in mente. Tra l'altro presta una doppia lettura, nel senso che inizialmente sul lato sbagliato, diciamo così, sentivo di esserci io insieme a tutte le persone un po' che insomma si trovano magari a volte in una condizione di disillusione, di delusione, di sconfitta, però diciamo proprio perché poi in tanti, e quindi essere in tanti vuol dire anche avere forza in alcuni casi. L'altra lettura che poi viene fuori è che poi in ultima analisi forse sul lato sbagliato ci sono appunto quelli che citavo prima, certi potenti, chiamiamolo così, insomma comunque chi governa, chi ha in mano quel gruppo di pochi che spesso, sempre troppo spesso, ha in mano le vite di molte altre persone attraverso le proprie decisioni, in maniera diretta o indiretta comunque condiziona le vite di tante persone, insomma. E quindi ecco, alla fine il lato sbagliato sembra essere più il loro che non il nostro.
C'è un brano all'interno dell'album al quale magari sei più legato rispetto ad altri?
Ma sai, le canzoni a loro modo sono due creature, quindi una nata in certi contesti e quant'altro. Ce n'è una, se dovessi scegliere, che sicuramente ha un legame così molto personale con me, ed è Il vento quando passa, che è un brano più personale, se vogliamo, all'interno del disco, che ho scritto di getto una sera per un amico, diciamo. Ho appreso una notizia, ahimè, poco piacevole, quindi volevo sentire l'esigenza di scrivere questo pezzo pensando proprio di darlo a lui, di regalarlo a lui, di farglielo sentire, perché fosse motivo di forza per invitarlo a, insomma, comunque ad affrontare questa cosa che, ahimè, si accingeva ad affrontare, insomma, questa malattia e quant'altro. E quindi ecco, sì, sicuramente quello è un brano che ogni volta che poi suoniamo dal vivo mi tocca particolarmente.
Io stavo leggendo un po' la tua biografia, qui facciamo un po' di, tra virgolette, storia, diciamo, e ho visto una cosa particolare che mi ha attirato subito l'attenzione, perché ho visto, tu sei partito praticamente ascoltando i cantautori italiani, i grandi nomi, i grandi cantautori italiani, poi grazie al Festival di Sanremo hai scoperto Bruce Springsteen e lì è partita la folgorazione per la musica straniera. Ci racconti come mai questa cosa?
Sì, che detta così sembra che è particolare, insomma, che ho visto Springsteen grazie a Sanremo, al Festival della Canzone Italiana. No, in realtà era coincidenza, appunto, ha voluto che quell'anno lì, nel 96, lì fosse, era in tour in Italia ed era stato invitato come ospite lì a Sanremo. Tra l'altro si era presentato in una veste diversa dallo Springsteen, quello, diciamo, che poi tutti magari più conoscono, quindi del rocker americano scatenato sul palco. In quel momento lì stava portando avanti una tournée acustica da solo nei teatri, una cosa molto bella, molto intima, e quindi, insomma, era ospite lì di Sanremo, cantò The Ghost of Tom Joad, canzone magnifica, però toccante, io e lì, insomma, sì, una folgorazione immediata e comunque una curiosità, insomma, da lì si questa molla di andare poi ad approfondire con i suoi dischi, e insomma da lì poi devo dire sono diventato veramente un fan, forse dire poco. Sicuramente ho iniziato a divorare tutto quello che potevo della sua musica, ma così come anche della musica che in qualche modo ruotava poi attorno a Springsteen, perché chiaramente anche lui è figlio di una tradizione americana e non solo, e a sua volta, diciamo, ha generato dei figli, chiamiamoli così. E quindi ecco, ho iniziato a assimilare tutto questo a partire dalle basi, dalle fondamenta, perché poi a quel punto lì, quando ho deciso che io volevo scrivere, volevo cantare, volevo essere un musicista rock, ho capito che c'era necessità di imparare le basi del mestiere, quindi come uno scrittore, insomma, che legge un sacco di libri, legge un sacco di autori, parte magari dai padri della letteratura, e così ho fatto anch'io nella musica, insomma, mi sono andato ad ascoltare a partire da Elvis, da Chuck Berry, da Jerry Lee Lewis, da quella tradizione del rock and roll, poi il blues, il jazz, il rhythm and blues, insomma, tutto quanto poteva essere utile. E così, insomma, siamo arrivati.
Io so che hai anche molta esperienza con i live, con vari gruppi, tra cui Barba Blues, che ti accompagnano anche all'interno di questa canzone che poi tra poco andremo anche ad ascoltare. Ci puoi raccontare un po' la storia di Barba Blues, anche perché so che erano nati con un altro nome?
Sì, sì, inizialmente si chiamavano Blue Stats, che non significava praticamente nulla, però avevamo visto un cartello da qualche parte con scritto Mind Step, applica il gradino, e insomma Blue Stats venne fuori questa cosa. Sì, Barba Blues sono nati ormai una quindicina d'anni fa. Io all'epoca ero un ragazzino, proprio loro, gli altri, diciamo, i membri della band, erano tutti più grandi di me. Ricordo ancora lo sgomento con cui mi videro arrivare. Io avevo risposto a un annuncio, cercavano un cantante, chitarrista, e insomma erano un po' perplessi all'inizio. Niente, poi le cose sono andate ovviamente bene, e la band sì, era nata come tribute band principale, come cover band, scusami. Uh-huh. Quindi facevamo cover di musica rock, di Springsteen, anche dei Rolling Stones, anche di Ligabue, dei Negrita, insomma spaziavamo un po' in tutto il panorama italiano, straniero. E poi nel 2008 più o meno abbiamo deciso di intraprendere anche questo percorso che riguardava, diciamo, le nostre canzoni. Io ho scritto un po' di cose, abbiamo deciso di registrarle, abbiamo fatto un primo mini disco, diciamo un EP di 6 brani, che è stato un po' così il nostro primo approccio con lo studio, con la registrazione, l'arrangiamento dei pezzi. Questo EP che si chiama Dove comincia la notte, e poi dopo a quel punto lì ci abbiamo preso gusto, diciamo così, e quindi nei 2 anni successivi invece abbiamo lavorato su questo disco, sul lato sbagliato della strada, e niente, adesso non ci resta che farlo conoscere, che portarlo in giro. Sicuramente sì, l'esperienza live anni ne abbiamo maturate, insomma abbiamo fatto davvero centinaia di concerti in tutte le possibili situazioni, quindi impari anche molto a così a improvvisare, a trovarsi insomma a tuo agio in tante situazioni.
Carlo, che cosa stai preparando per la bella stagione?
Ma guarda, stiamo cercando di definire un po' qualche altra data, anche se in questa fase della stagione le programmazioni di molti locali sono già definite, quindi in realtà soprattutto il nostro lavoro riguarderà l'autunno, diciamo così. Ci sono alcune serate, adesso abbiamo un paio di serate qui a Milano, noi siamo di Milano, quindi giochiamo in casa, diciamo, faremo queste due date qui. Stiamo appunto pianificando qualche altro concerto per il magari anche estivo, insomma sono i contatti anche con la Liguria, potremmo andare in Imperia, adesso stiamo anche lì definendo un attimino com'è la cosa, e niente, comunque diciamo all'inizio del sito, poi del mio sito, tutte le date man mano che vengono confermate sono aggiunte. Poi abbiamo un'altra piccola sorpresa, ma non la svegliamo ancora, perché un po' per scaramanzia, un po' per così, perché giustamente non è ancora ben definita, però potremmo, diciamo, fare una apertura ad un bel nome importante del rock italiano, e quindi insomma ecco, quello è un progetto su cui stiamo lavorando, e sarebbe davvero insomma un bel passo avanti per noi, però ecco, non lo svelo ancora.
Beh, noi attendiamo con curiosità, e a tal proposito poi ti chiedo anche come fare per seguirti. C'è il tuo sito internet e sicuramente ci sarai anche su tutti i vari social network, vero?
Esatto, sì, Carlo Zella, diciamo, trova su Facebook, su YouTube, dove ci sono video, diciamo, legati a questo disco. C'è il sito ufficiale, che è www.carlozella.com, dove pure ci sono, insomma, un sacco di informazioni. C'è anche la possibilità di ascoltare i due dischi, quindi farsi un'idea di quelle canzoni, e poi per chi invece decide di avere i dischi, c'è la possibilità di comprarli sia in digitale che invece, insomma, con la sua copia fisica, come piace a me, col libretto da sfogliare.
No, la copia fisica è quella più bella in assoluto, direi.
Sì, vabbè, già, perché non faccio i vinili, però, insomma, almeno la copia fisica del CD sono ancora legate, insomma, mi piace guardarmi il libretto, le foto, leggere dalla prima all'ultima scritta, nota, ringraziamento che c'è nel libretto, quindi assolutamente io sono per il CD fisico, insomma.
Carlo, io adesso ti chiedo una cosa che ti sembrerà un po' particolare, ma ti assicuro lo facciamo con tutti gli artisti che passano qui a Container Radio. Ti chiedo di diventare per qualche secondo speaker di Container Radio, di autopresentarti la canzone con un saluto per i nostri ascoltatori.
Va bene, faccio volentieri. Posso andare?
Sì.
Amici di Container Radio, in arrivo una canzone da ascoltare con attenzione, quindi alzate il volume, questa è al momento della resa, Carlo Zella e Babbo Blues vi salutano, buon ascolto.
Grazie a Carlo Zella.
Grazie a voi, ciao.
All'orizzonte come ombre nere giù in città,
intervista del giorno
www.containerradio.it.